Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Dopo un lancio di razzi dalla striscia di Gaza, Hamas ha appena annunciato una operazione militare contro Israele. È in corso un attacco da parte di Hamas.
Guarda, io sono chiuso in casa, il mio punto di vista è molto parziale. Ti dico che però sicuramente è una cosa nuova.
È guerra tra Israele e Gaza dopo l'attacco di Hamas verso i territori israeliani. L'esercito risponde con raid aerei sulla striscia.
I palestinesi hanno catturato un sacco di ostaggi civili.
Sentimento un po' di paura, di incertezza. Abbiamo le nostre stanze di sicurezza e si aspetta.
La mattina è stata molto strana svegliarsi dentro un incubo, una paura che era molti, molti anni che non provavo, di quello che ci aspetta, di cosa succederà.
Il secondo anniversario del 7 ottobre quest'anno cade in un momento particolarmente delicato. A pochi chilometri da Gaza, a Sharm el Sheikh, in Egitto, le delegazioni di Hamas e Israele insieme ai negoziatori stanno discutendo del piano di pace per Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Forse mai come ora si è stati vicini ad un accordo, ma tutto potrebbe sfuggire di mano da un momento all'altro oppure finire anche questa volta in nulla. Intanto però in questi due anni abbiamo assistito e continuiamo ad assistere al disprezzo per la vita umana, quella dei palestinesi massacrati da un genocidio che da 732 giorni osserviamo in diretta, e quello degli ostaggi israeliani e non, come vedremo tra poco, il cui dolore, il loro e quello delle loro famiglie, è stato sfruttato dal governo israeliano, sventolato come bandiera quando serviva a giustificare il genocidio e ignorato quando invece riconoscerlo sarebbe servito a interrompere i bombardamenti. Abbiamo assistito alla distruzione pezzo dopo pezzo del diritto internazionale e all'incapacità, o più probabilmente alla non volontà, della comunità internazionale di agire. Oggi, mentre in Israele le famiglie degli ostaggi piangono i morti e ricordano i rapiti, in Cisgiordania la popolazione continua a fare i conti con un'occupazione sempre più soffocante e violenta, mentre a Gaza restano continuamente sotto le bombe. Da quando Trump, venerdì scorso, ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti in seguito alla risposta semi-positiva di Hamas al suo piano di cessate il fuoco, nella striscia di Gaza sono stati uccisi 104 palestinesi. Altri 11 almeno sono morti oggi sotto bombardamenti incessanti. L'UNICEF poi oggi ha denunciato che Israele ha ripetutamente negato il permesso di trasferire le incubatrici da un ospedale evacuato nel nord di Gaza, peggiorando quindi le condizioni invece negli ospedali sovraffollati più a sud, dove i neonati adesso condividono le maschere dell'ossigeno. Le persone quindi continuano a morire sotto le bombe, di fame, di stenti, e due anni dopo questo 7 ottobre in fondo non sembra così diverso da quello dello scorso anno.
في ذكرى السابع من اكتوبر الثانية جيش الاحتلال
Il 7 ottobre 2025 l'esercito israeliano ha intensificato i suoi attacchi aerei sulle aree nord-occidentali di Gaza City, dice questo fotoreporter di Gaza in un video pubblicato oggi su Instagram. Fin dalle prime ore del mattino gli spari non sono cessati, le abitazioni dei civili sono state prese di mira, mentre l'occupazione israeliana continuava il suo attacco a Gaza City, segnando il secondo anno dall'inizio di un genocidio che non accenna a finire.
الاحتلال والمسيرات الإسرائيلية هذا هو صباح السابع من أكتوبر للعام الثاني وما زالت الحرب مستمرة على مدينة غزة.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
E quindi 2 anni sono passati, ma come dicevamo ancora decine di ostaggi non sono tornati a casa, alcuni sono morti, altri si pensa siano vivi, tra loro c'è anche Bipin Joshi, 24enne nepalese, che 2 anni fa si trovava in un kibbutz israeliano per imparare le tecniche agricole e poi riportarle nel suo paese. Valeria Schroeter ha raggiunto la sorella Pashpa Joshi.
It's 2 months like critical to say how I'm feeling because we are in deep pain and it's almost 2 years without my brother.
È molto difficile dire come mi sento. Provo un dolore profondo. Sono 2 anni che non vedo mio fratello. Il tempo passa e fa male. Il dolore si amplifica ogni giorno. È stato rapito il 7 ottobre 2023, ma per noi il dolore è sempre fresco, come se fosse appena successo. Per me e la mia famiglia è difficile anche solo respirare. Preghiamo ogni giorno perché venga liberato.
And we all family are praying in every second for his safe release.
Perché tuo fratello Bipin si trovava in Israele?
My brother was a 24-year agricultural student.
Mio fratello è uno studente di 24 anni, studiava agricoltura. È andato in Israele durante il suo percorso accademico. Doveva restare solo per un anno. È partito dal Nepal a settembre 2023, quando aveva 22 anni. Ad ottobre dello stesso anno è stato rapito. Lavorava in una fattoria e viveva vicino al kibbutz Alumim. Era andato lì per studiare, per acquisire nuove conoscenze e idee. È sempre stato interessato all'agricoltura e voleva specializzarsi in quel campo. È partito per quello. La sua università gli aveva parlato della possibilità di andare in Israele. E lui è il tipo di persona che non vuole mai perdere un'occasione. Voleva imparare tante cose in Israele. Sapeva che è avanzato dal punto di vista tecnologico. Voleva tornare e usare nel suo paese, il Nepal, le conoscenze apprese.
Come back to his country and apply what he apply in his own country what he learned in Israel.
Tu e la tua famiglia conoscevate la situazione politica israeliana prima che partisse?
No, we didn't know anything about the Israel. So I that time I was only 16.
No, non ne sapevamo nulla. All'epoca io avevo solo 16 anni, ma anche i miei genitori non sapevano nulla di Israele, di Hamas, del conflitto israelo-palestinese. Noi e Bipin sapevamo solo le cose positive, che Israele è un paese avanzato dal punto di vista tecnologico e che è un buon posto dove studiare.
Israel is good in technology and also Israel is good in study like these things.
Che cosa è successo il 7 ottobre 2023? Come avete saputo del rapimento di Bipin?
Quel giorno la nostra vita è cambiata. Quando abbiamo sentito la notizia, l'abbiamo letta su internet, io ero sconvolta e mia madre è svenuta. Dopo alcuni giorni l'IDF ha contattato mio cugino. Noi non avevamo chiara la situazione e l'IDF gli ha spiegato che cosa era successo.
E quindi avete chiesto aiuto al governo nepalese?
Se intendiamo quante volte ho incontrato di persona i membri del governo, ho visto più di 10 volte il ministro nepalese e 3 volte il presidente. In più, ho incontrato più e più volte il ministro degli esteri. Fino ad ora non ho ottenuto nessun risultato.
Dal 7 ottobre non avete nessuna informazione su tuo fratello, giusto?
Esatto, non abbiamo più avuto nessuna notizia di Bipin dopo il 7 ottobre 2023.
Perché in questo momento ti trovi negli Stati Uniti?
Me and my mom, we are traveling. We went US.
Io e mia madre siamo qui per chiedere che Bipin venga rilasciato sano e salvo. Gli Stati Uniti stanno avendo un ruolo centrale nei negoziati degli ultimi giorni. Speriamo con tutto il cuore che presto avremo delle buone notizie e che dopo 2 anni finalmente rivedremo mio fratello.
After 2 years, finally we will ever to see my brother.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
adesso andiamo proprio lì verso quei kibbutz israeliani che sono stati teatro del 7 ottobre 2023. Ci andiamo con la terza puntata del nostro diario dalla West Bank, oggi accompagnati dalla voce di Francesco Giusti, fotoreporter dell'agenzia Prospect.
Oggi è il 7 ottobre, il secondo anniversario della strage di israeliani compiuta da Hamas. Siamo partiti all'alba da Gerusalemme e in meno di 2 ore siamo arrivati ai confini con la striscia di Gaza. Autostrada deserta, senza alcun posto di blocco. I primi segnali che ci fanno capire che ci stiamo avvicinando alla striscia sono le foto a bordo strada, che ritraggono gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas. La nostra meta sono i kibbutz dove oggi si svolgeranno le commemorazioni della strage. Ma è molto presto e mentre beviamo un caffè alla pompa di benzina sentiamo l'esplosione vicino a noi. Allora decidiamo di fare una sosta a Sderot, dove si trova un punto di osservazione divenuto famoso per una forma di turismo del macabro. Sderot, un paesone moderno, in piena espansione edilizia, a meno di un miglio dal confine. Il punto di osservazione sembra un belvedere, panchine in ombra, distributore di lattine e canocchiale. Con 5 shekel puoi ammirare la distruzione di Gaza City. I bombardamenti sono continui e alte colonne di fumo si alzano dalla città. E ad ogni esplosione, dentro le nostre teste, scorrono le immagini che per 2 anni i nostri colleghi di Gaza ci hanno mostrato. Arrivano i primi visitatori e scambiamo qualche battuta con un ragazzo visibilmente emozionato. Con al collo una piastrina di metallo con su scritto in ebraico «I nostri cuori sono ostaggi a Gaza» e in inglese «Bring them home now».
Io credo avremmo dovuto essere più preparati e che ci sarebbero potuti essere molti meno morti e alcune risposte dovranno essere date quando tutto questo sarà finito. La guerra deve finire. 2 anni sono più di quanto chiunque si aspettasse. È la guerra più lunga che abbiamo mai avuto.
Ci rimettiamo in viaggio verso il memoriale delle vittime del Nova Festival. Sulla strada il traffico aumenta e troviamo sempre più gente ai bordi delle strade con cartelli e bandiere israeliane. Al semaforo una signora ci offre un vessillo giallo che è divenuto il simbolo del sostegno alla liberazione degli ostaggi. Molti lo attaccano allo specchietto della macchina o al polso. Siamo sempre più vicini al confine e il paesaggio è sempre più desertico e brullo. La commemorazione si svolge in un parcheggio situato a poca distanza dall'entrata del kibbutz Reim. C'è tanta gente. Dal palco si alternano testimonianze e canti. Poco più in là, al memoriale, qualcuno ripulisce le teche dalla polvere. Molti si abbracciano e alcuni bagnano i giovani alberi piantati di fianco alle immagini delle vittime. C'è un gran silenzio, interrotto solo dalle esplosioni e dai colpi di artiglieria. Dopo la commemorazione riprendiamo il viaggio. Gli ingressi del kibbutz colpiti paiono tutti chiusi e per rispetto non proviamo neanche ad entrare. Sulla strada notiamo una macchina distrutta, ridipinta di giallo, bandiere a bordo strada con altre foto e molti altarini in memoria. Siamo silenziosi durante il viaggio di ritorno. Oggi è stato un giorno di lutto e memoria. Abbiamo provato rispetto e ci siamo commossi. Ma non possiamo fare a meno di ricordare che da quel giorno sono seguiti 731 giorni di massacro.
E in questi 2 anni più volte le famiglie degli ostaggi hanno chiesto che si facesse luce su cosa è effettivamente successo il 7 ottobre 2023, su che cosa non ha funzionato. Ad oggi però ci sono ancora pochissime certezze. Sentiamo Virginia Platini.
Le famiglie degli ostaggi e i sopravvissuti la chiedono da mesi. Il presidente Herzog a settembre ha detto che va istituita il prima possibile. Ma in Israele ancora non c'è traccia della commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre. Il primo ministro Netanyahu, le cui scelte politiche sarebbero al centro delle indagini, ne impedisce la creazione. Abbiamo chiesto a Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente, che cosa questa commissione debba accertare.
Primo punto è che si deve comprendere se le segnalazioni che c'erano state da parte dei militari lungo il confine con Gaza perché sono state valutate male. Secondo elemento più strategico, è stato raccontato subito dopo il 7 ottobre che l'attenzione sulla striscia di Gaza era diminuita drasticamente, addirittura avevano sospeso le intercettazioni delle unità più piccole di Hamas perché si riteneva che Hamas avesse interesse riuscisse soprattutto a gestire la situazione a Gaza e non fosse interessata all'apertura di un conflitto, valutazione del resto condivisa anche dagli americani. Il terzo elemento è capire qual era lo stato delle cose attorno a Gaza, e anche qui c'è un problema politico, perché il governo, secondo quello che emerse sempre in quelle ore, aveva spostato molti reparti in West Bank per tutelare i coloni, e questo insieme di cose deve essere stata decisa a vari livelli, e ricordo anche che si sono rimessi tutti quanti tranne Netanyahu.
Israele ha una tradizione di commissioni parlamentari d'inchiesta, quella che ha indagato sul massacro di Sabra e Shatila ha portato alle dimissioni di Sharon, al tempo ministro della difesa, quella sulla guerra dello Yom Kippur ha contribuito a far cadere il governo di Golda Meir. Che cosa è cambiato?
In Israele, diciamo così, che nel passato c'era maggiore profondità, anche perché la realtà sociale e politica era molto diversa. Oggi ricordiamo che una parte del paese è contro Netanyahu, ma c'è un'altra parte consistente che non si è preoccupata troppo delle responsabilità, ma diciamo, ha colto questo per dire: bene, a questo punto facciamo i conti con i palestinesi e soprattutto con Hamas.
Questa negazione di un'indagine per accertare possibili responsabilità governative, che cosa ci dice dello stato della democrazia israeliana?
Insomma, se fosse un regime le cose avrebbero soffocate del tutto. In Israele per fortuna c'è una parte del paese che non accetta questo passivamente, anche tra i militari. Ricordiamo anche che l'ultimo capo di Stato Maggiore, quello in carica oggi, pur designato e scelto da Netanyahu perché ritenuto più affidabile rispetto agli altri, non ha avuto paura di dire il suo no, almeno così durante le riunioni, all'operazione su Gaza. Poi ovviamente è un militare e obbedisce, ma di nuovo questo dà l'idea che di contrasti molto più forti. Io comunque ho ancora fiducia, anche perché ci sono dei giornali, dei giornalisti, dei politici che non è che stanno lì zitti a guardare. Le manifestazioni che ci sono state in Israele sono la dimostrazione più ampia ed evidente. Se poi questo porterà ai risultati concreti, questo non lo sappiamo. Abbiamo tanti esempi nel mondo di democrazie dove però l'accertamento della verità non è così semplice.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Couldn't sleep, so I went out walking, thinking about you and hearing us talking, and all the things I should have said echo now inside my head. I feel something falling from the sky.
Adesso veniamo alle altre notizie di oggi. Partiamo dalla Francia, dove dopo le dimissioni del premier Le Cornu, ora Macron ha 24 ore per decidere in che modo porre fine alla crisi politica. Sentiamo Francesco Giorgini.
Emmanuel Macron tace di un silenzio assordante, si discute, per non dire si scommette, non tanto sul se tutti sono certi che il presidente prenderà la parola davanti al paese, ma piuttosto sul quando, domani, dopodomani, entro fine settimana, e soprattutto sul cosa, quale sarà l'ardua sentenza per evitare che la crisi politica, mai così acuta, del macronismo si trasformi in crisi istituzionale, con l'istituzione stessa della presidenza della Repubblica rimessa strutturalmente in questione e perennemente indebolita. Intanto, aspettando dunque la replica del protagonista assoluto, gli altri ruoli di questa commedia del potere, come l'ha crudelmente definita Le Figaro, prendono posto e parola, ognuno sperando nell'applauso finale, lavorando ad un epilogo idoneo alle proprie ambizioni. A sinistra c'è chi prepara le candidature comuni per le eventuali elezioni legislative anticipate, come Verdi e Sinistra Radicale di Mélenchon, che però punta soprattutto sulle dimissioni forzate di Macron dopo una nuova sfiducia al prossimo governo, con un timore, la nomina di un premier di sinistra moderato con un governo di centrosinistra, da cui sarebbero esclusi i melancionisti, ma a cui votare contro diventerebbe più difficile su questioni come la sospensione della tanto detestata riforma delle pensioni. A sperare nell'opzione governo di sinistra sono i socialisti, ancora aperti ad un compromesso con l'ala sedicente progressista del centro macronista, a certe condizioni, a cominciare appunto dalla nomina di un nuovo premier di sinistra e magari socialista, che ridia vigore e visibilità alla sinistra socialdemocratica a scapito del radicale Mélenchon. Dunque sinistra per ora divisa e in concorrenza tanto sugli obiettivi che sulla tattica. Al centro è anche peggio, spettacolo poco glorioso dei topi centristi che abbandonano la nave alla deriva del macronismo. L'ex primo ministro di Macron Attal che commenta «Non capisco più le mosse del presidente» e l'altro ex primo ministro del presidente Macron Edouard Philippe che dichiara «Macron deve dimettersi e annunciare una presidenziale anticipata». Detta altrimenti fuoco sul quartier generale, come si diceva una volta tra maoisti e leninisti. Non di meno, pur nel fuggi-fuggi generale, i centristi ormai ex macronisti sono d'accordo su un punto: evitare a qualunque costo nuove legislative anticipate che secondo tutti i sondaggi si annuncerebbero catastrofiche per il blocco centrale, che potrebbe perdere più della metà dei suoi deputati. Allora tutti alla manovra per trovare un compromesso, non per salvare Macron ma per salvare il proprio seggio parlamentare. Stesso quadro per la destra tradizionale, fino all'altro ieri alleata di Macron, oggi in rottura ma pronta a trattare per scampare alle legislative anticipate che annunciano una netta vittoria lepenista che metterebbe la destra sotto pressione e sotto influenza. Infine appunto l'estrema destra, con il vento in poppa dei sondaggi, vuole una sola via d'uscita, il ritorno alle urne per vincere le legislative anticipate, anticamera della successiva vittoria alle presidenziali.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In chiusura andiamo negli Stati Uniti, dove la Corte Suprema dovrebbe esprimersi sulla legittimità o meno del divieto imposto da alcuni stati sulle terapie di conversione, una pratica che utilizza una serie di tecniche pseudoscientifiche nel tentativo di cambiare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona. Prima però di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Le persone transgender negli Stati Uniti sono dal tempo al centro degli attacchi della destra e dell'amministrazione Trump, che tra i suoi primi ordini esecutivi ha emesso quello che fissa il maschile e il femminile come i due soli generi riconosciuti per legge. Quello che succede in queste ore alla Corte Suprema a Washington rappresenta comunque un banco di prova importante per il futuro delle persone transgender americane. 9 giudici hanno infatti ascoltato oggi il caso portato davanti alla corte da una psicoterapeuta del Colorado, Kaleigh Childs, che sostiene che il bando alla conversion therapy è contrario al primo emendamento, quello che protegge la libertà di parola e opinione, le sottrae potenziali clienti e dunque le causa un danno irreparabile. Allora, la conversion therapy è la definizione generica che viene data a quell'insieme di teorie e di pratiche che tendono ad adeguare l'orientamento sessuale e l'identità di genere alle norme eterosessuali e cisgender. La cosa ha fatto purtroppo molti danni alle persone omosessuali e transgender nel passato, soprattutto le più giovani, costrette ad adeguarsi alla norma eterosessuale da analisti, da dottori mossi più dal pregiudizio e da credenze religiose che da veri fondamenti scientifici. Nel 1994 l'American Medical Association abbandonò il sostegno a questi programmi programmi che offrivano appunto ai pazienti omosessuali la possibilità di invertire le loro preferenze sessuali. Nel 2009 l'American Psychological Association ha concluso che gli sforzi per cambiare l'orientamento sessuale possono essere dannosi, inducendo nei pazienti depressione, idee suicide, senso di colpa e perdita di speranza. Qualche anno dopo, Exodus International, un gruppo cristiano che prometteva di curare l'omosessualità attraverso la preghiera e la psicoterapia, chiuse i battenti dopo che il suo leader si scusò con gay e lesbiche e affermò di non credere più che le persone potessero liberarsi da desideri naturali. La conversion therapy, che ha perso di autorevolezza in gran parte del mondo scientifico, è stata quindi bandita nella metà circa degli stati americani, tra cui il Colorado e tra cui anche 8 stati a guida repubblicana. I fautori della possibilità di agire su identità sessuale e orientamento di genere non hanno comunque mai rinunciato ai loro piani, alle loro convinzioni. L'amministrazione Trump e una serie di stati a guida repubblicana gli hanno ridato slancio, tagliando finanziamenti, programmi sanitari che prevedono assistenza psicologica e sanitaria a quelle persone, anche minori, che vogliono intraprendere la transizione di genere, e proclamando, come ha fatto Trump con il suo ordine esecutivo, che esistono solo due generi, maschile e femminile. La battaglia oggi quindi non riguarda più tanto le persone omosessuali. La maggioranza degli americani, lo mostrano diversi sondaggi, pensa del resto che l'orientamento sessuale, essere gay, essere lesbiche, è deciso alla nascita e quindi non può essere cambiato con una terapia. L'attacco della destra americana si è dunque concentrato sulle persone transgender, sulla base sostanzialmente di un'asserzione, cioè che l'identità transgender non esiste in natura e non può comunque essere rivendicata da minori che scelgono di intraprendere il percorso della transizione. Il caso che arriva oggi davanti alla Corte Suprema è dunque un momento importante nella strategia di conservatori e religiosi che si fanno appunto rappresentare da una psicoterapeuta del Colorado che sostiene che il suo diritto al free speech sia violato dalle norme che vietano la conversion therapy. Il Colorado risponde che non c'è alcun bando a pensare all'interno di famiglie o gruppi religiosi che è possibile mutare l'orientamento di genere. La proibizione vale solo ed esclusivamente per psicoterapeuti. Dalle domande dei giudici della Corte ai rappresentanti delle parti e agli avvocati oggi, appare comunque probabile che la maggioranza dei giudici, lo ricordo, 6 sono conservatori, siano orientati a cancellare il bando del Colorado alla conversion therapy per le persone transgender, che si ritrovano quindi oggi, come nessun altro gruppo nazionale, al centro della crociata reazionaria della destra americana.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.